Rete 3 presenta...
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente panico.
Paolo, devo inaugurare questa puntata con una canzoncina. Scusami, ma Alice ha risposto al mio appello di aiuto.
Okay, posso fare semplicemente un momento di appello ai conducenti, a chi è al volante in questo momento? Non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Le uscite di sicurezza sono alla vostra sinistra e alla vostra destra. Restate sereni al volante. Non vi preoccupate per i suoni che state per ascoltare. Buongiorno, fra l'altro.
Buongiorno, Paolo attivissimo. Anche Dani che dice: Rosy, l'ho imparato anch'io. Mi sa che siamo noi del Sopraceneri. Che divertimenti che facevamo. Vabbè, Alice è pronta. Mi manda anche tutto il testo che dice: Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i bersaglieri. Fu ferito sopra i monti. È l'eroe dei due mondi che comanda i bersaglieri. Poi va avanti. È una lunga, bellissima canzone poesia. Sentiamo Alice, prego Alice.
Mitico Garibaldi.
Mitico
Garibaldi fu ferito.
Ti adoro.
Ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i bersaglieri. Garibaldi fu ferito sopra i monti. È l'eroe dei due mondi che comanda i bersaglieri.
Sei il mio nuovo eroe, Alice, ti adoro. Grazie, grazie, buongiorno e buon lunedì. Adesso partiamo solo in discesa con Alice. Dal paese, sì, della meraviglia, Alice, meravigliosa. Buongiorno, bentornato,
Rosy,
dalle
grazie,
Canarie.
Grazie, sì, scusate la voce leggermente roca, ma l'altitudine, il sole, i bagni nell'oceano.
Ti hanno non provato, fatto. Non è vero?
No.
Neanche un bagno?
No, eravamo troppo presi. Allora, sono successe cose meravigliose, eravamo lì per fare scienza, non per divertirci, ma ci siamo divertiti lo stesso. Abbiamo fatto i fuochi d'artificio, c'è stata una cena di gala, trovarsi a tavola con astronauti, una donna iraniana astronauta, così non ti può capitare nella vita, così, che si è pagato il biglietto per andare nello spazio.
Wow.
Ecco, è uno che sta facendo la fusione nucleare in Francia, così.
Cioè sono cose che non succedono a nessun umano.
Ci sono luoghi dove queste cose possono succedere e si può partecipare, fra l'altro, gratuitamente, basta arrivare alla Palma in questo caso. Stiamo parlando di una cosa chiamata Starmus, è un evento scientifico che si tiene ormai quasi ogni anno, dove si radunano personalità, soprattutto premi Nobel da tutto il mondo, e fanno conversazione, chiacchierate, incontri all'aperto, e ne abbiamo parlato nella diretta appunto settimana scorsa da là, ed eccomi qua con tanto di felpa fashion.
Caspita,
sì,
Paolo,
hai visto Rosy? Vorrei che potessero vederci anche i nostri ascoltatori.
Faremo una foto,
sì, mettiamo una foto sui social, perché fra l'altro mi viene anche comoda questa giornata di pioggia, scusate, lo so, la menogramo, però visto che c'è, tanto vale approfittarne, posso indossare ancora la felpa anche se siamo a maggio.
Siamo contenti per te, Paolo.
Sì, vedi?
È un rettiliano
so
strano.
So trovare il positivo in qualunque cosa.
Bravo. E a proposito di fashion, oggi, anzi adesso sono 6 mm-hmm. ore indietro, quindi è ancora troppo presto, si stanno svegliando tutti i VIP del mondo, ma saranno attesi al Met Gala 2025. Mm-hmm. Ogni anno c'è un tema. Quest'anno il tema è Super Fine Tailoring Black Style, un omaggio al dandismo nero e all'influenza della sartoria nera nell'identità della diaspora africana. Cioè, tra l'altro tutto l'evento ispirato a un libro di Monica Miller, Slaves to Fashion, Black Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity. Insomma, una roba pazzesca, dopo andiamo ad analizzare. Quindi, il tema di spessore, l'evento benefico, l'entrata sono $50,000 a testa.
Ah, ecco!
Il Met Gala.
Ecco, perché? No, io chiedevo... Non ho ricevuto l'invito.
Non ti sei iscritto?
Vabbè, cioè,
la newsletter non
l'artificiale che ha filtrato automaticamente. No, 50.000 no.
Too much, è vero?
No.
E poi dobbiamo anche raccontare di questa data. Oggi è il
50.000.
5. Ti rendi conto? Ma poi ti do anche tutti gli altri numeri. Sono delle cifre da capogiro,
grazie,
da stramazzare. Altro che fusione. Cioè ti si fonde il conto in banca. Parleremo anche, dicevo, del 5 maggio, Paolo. Ti riecheggia qualcosa,
sì,
nella
certo,
memoria?
È la data in cui termina il supporto di Skype.
Ecco, per esempio, sì, bravo, sì,
quello,
ci
no?
sta.
Tutti conoscono questa data per questo. Ci fece anche una famosa poesia Manzoni, no?
Esatto, e i fussi come
Skype immobile.
Esatto. Dato il mortal sospiro. Esatto. Quindi parleremo della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta proprio di 5 maggio, morte omaggiata, quindi la figura di Napoleone Bonaparte è omaggiata dal grande Alessandro Manzoni. Quindi tra storia e eventi, tra fisica e gala, benvenuti in Niente Panico. I want you to hold me, kiss from the sun. I want you to want me, like I was the one. I want you to breathe me, air that I am. I want you to take me, and no one else can. So these tears dry tonight. 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 One day I'll find you. I want you to want me like I was the one. I want you to breathe me, the air that I am. I want you to take me, and no one else can. So these tears dry tonight. So these tears dry tonight. Da dove partiamo? Partiamo dal tuo appuntamento Star Moose, dai, raccontami com'era sì. questo contesto dove sei stato alle Canarie.
Sì, allora è un convegno in cui vengono radunati numerosi esperti di vari settori, soprattutto in campo scientifico, ma c'erano anche delle persone che non solo erano esperti di scienza ma anche di economia. Per esempio c'era Stephen Chu, consulente del governo Obama per l'energia, che ha raccontato alcune tecniche molto innovative per la gestione dei cambiamenti climatici e il contenimento della produzione di CO2. Cose molto complicate, ma raccontate in modo molto semplice, molto alla mano, soprattutto al sole, con le sedute all'aperto. E la cosa che sconvolge quando partecipi a un evento di questo genere è che non c'è security, non c'è quel cordone inevitabile, quasi automatico, che c'è intorno alle celebrità. Sei lì e passi di lì e la racconti serenamente, incontri uno, fa: scusa, tu che hai appena vinto il Nobel per aver scoperto un esopianeta,
ma quindi per la fisica,
mi spieghi una cosa? sì no, ma vieni che te la racconto.
Ma perché secondo te, perché non se la menano gli scienziati? Perché non ci sono sicurezza? Perché non sono comunque dei VIP?
Sì, in effetti ti viene il dubbio, ma è possibile che non... Allora, da quello che ho visto io non c'erano persone della sicurezza in giro, che poi magari ci fossero ben travestite, ben camuffate, ma non avevano quel classico portamento che hanno le persone della security. Diciamo che l'evento è così informale e l'atmosfera dei partecipanti è così solidale che è il pubblico stesso che fa da sicurezza. Se vedi che c'è qualcuno che tampina troppo una celebrità, arriva qualcuno anche e dice: guarda, ti cercano al telefono, vogliono, c'è qualcuno alla reception che ti vuole, e quindi lo distraggono. Funziona molto bene, devo dire. Il privilegio di potersi sedere nel pubblico accanto a scienziati come Kip Thorne, il fisico che ha sviluppato, fra le altre cose, molti dettagli del film Interstellar. E così te lo trovi lì e lui sta chiacchierando, ride con te, ti trovi Jill Tarter, quella che ha ispirato il film Contact, appassionata di ricerca della vita extraterrestre, che si mette lì e tu le racconti una barzelletta e la fai ridere. Sono momenti impagabili della vita. E la cosa più bella in particolare è che questa edizione, a differenza delle precedenti, era completamente gratuita. Cioè tu arrivavi, facevi vedere la tua prenotazione che facevi online e potevi entrare gratis.
Bellissimo.
E quindi l'isola è stata messa, addobbata, in festa, fra l'altro una bellissima località, La Palma, all'isola delle Canarie, addobbata bene, con tantissimi concerti in giro per le varie località. Quindi era musica e spazio, scienza, quindi star come astronomia, mus come musica, ma soprattutto tanta voglia di conoscere, scoprire e anche, devo dire, un po' di fare contrasto all'antiscienza che sta arrivando da alcune zone, da alcune presidenze, perché molti dei fisici, molti degli scienziati presenti hanno detto: noi abbiamo bisogno di solidarietà perché stiamo perdendo dei dati che vengono cancellati, che sono costati miliardi, e la NASA che subisce dei tagli importantissimi, e questo significa che tutti noi ne paghiamo le conseguenze. Quindi c'è stato anche un momento di attenzione da questo punto di vista, ma soprattutto tanta felicità e anche tanto buon cibo, devo dire.
E questo non è mai male. Poi mi dicevi che anche il contesto insulare era molto interessante, anche sì, da un punto di vista geologico.
Sì, sì, sì. Allora, La Palma è un'isola vulcanica, è un'isola che i geologi considerano estremamente giovane, ha solo 2 milioni di anni.
E quindi, vedi, quando è i dinosauri, tutto relativo.
Vedi, esatto. Quindi quando i dinosauri camminavano sulla Terra, La Palma non c'era. E quindi ha ancora le tracce di questa sua vita geologicamente molto attiva. Addirittura una delle strade principali dell'isola passa sopra una colata lavica che è finita nel 2021, è proprio fresca fresca, e ci sono i cartelli: attenzione colata lavica. Vai negli alberghi e ci sono i sensori di CO2, perché dal terreno possono emergere dei gas che possono essere interessanti da monitorare per vedere le eruzioni o comunque i sommovimenti geologici successivi. Tutto molto sereno, molto tranquillo, non ti viene da preoccuparsi, ma se esplode il vulcano, cose di questo genere, magari qualcuno si sta preoccupando ascoltando quello che sto raccontando, c'è questa solerte attività, tutti contenti, devo dire un bel posto dove fare scienza e soprattutto anche rilassarsi, dei tramonti meravigliosi,
wow,
e delle albe splendide.
Il lato romantico di Paolo attivissimo. Tra l'altro mi hai evocato una miniserie che ho visto su Netflix, che si intitola, mi sembra, La Palma, che parla, uh-huh, di un'onda anomala e comunque di eruzioni, tutta, sì, una serie di situazioni un po' da cataclisma che però era, per fortuna, tutto fake, cioè tutto inventato per la serie, però è vero che ha un contesto, diciamo, in movimento.
Sì, 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 sì. Infatti, tant'è vero che nel nostro albergo c'è una striscia di lava che passa.
Ah, no.
Così, fresca, cioè fresca nel senso raffreddata.
Meno male.
Non fresca nel senso che mi sto incartando.
Va
sul
bene,
caldo,
mettiamo
sul freddo,
un disco.
Ci siamo capiti.
You are the steps.
Stasera a New York si alza il sipario sull'evento più esclusivo dell'anno, il Met Gala, ne parlano tutti. Adesso siamo a meno 6 ore rispetto all'Europa, quindi sono ancora quasi alla colazione, ma ancora molto presto perché i VIP si sveglino e perché si abbia la lista confermata delle star attese a questo evento. Non solo moda, potere, creatività e milioni di dollari a tavola. È la notte in cui la moda diventa arte e gli abiti diventano messaggi. Un biglietto singolo per entrare costa, come detto, circa $50,000. Tavolo da 10 persone, oltre $300,000, spesso pagato dallo stilista che porta i suoi ospiti. La raccolta totale per beneficenza ogni anno va oltre i $15 milioni.
Niente male.
Invitati sono circa 400, con lo staff di sicurezza, truccatori, assistenti, centinaia, e questi defile sulla scalinata. E tutti devi vestire a tema. Vuoi sapere che cosa si mangia?
Sì.
Ogni anno c'è un menù chiaramente diverso, creato da grandi chef. Gli ultimi anni hanno visto piatti vegetariani e sostenibili, ingredienti locali, stagionali, cucina esperienziale, la chiamano.
Esperienziale.
Sì, quindi artistica, servita in porzioni piccole, ma spettacolari, come ogni abito, ogni cosa lasciata proprio, non è lasciato niente al caso. Allora, posso dirti qualcosa su questa edizione? Dunque, che cosa succede durante la serata? Tutti arrivano, c'è questo red carpet, che è il momento più visto e fotografato. Poi c'è la cena di gala, quindi il menù che ti ho detto, curatissimo, e un tour esclusivo della mostra di moda, perché qua si ruota tutto attorno alla moda, con degli spettacoli, delle performance, chiaramente show riservati.
Con delle cose?
Delle performance, come dico io, sì. Le performance.
Uh-huh.
Ogni anno c'è un tema, quindi un tema diverso, legato alla mostra, che apre al Costume Institute, abiti degli ospiti che devono ispirarsi per forza, se no non entri a quel tema lì. Intanto non ti ho detto chi organizza il Met Gala.
Ecco, vogliamo tutti saperlo, perché io voglio sapere soprattutto cos'è il 300.000 per un tavolo da 10?
Da 6, più 6, sì.
Però 50.000 invece a testa, quindi sì. Lo sconto è forte.
Sì.
Beh, è interessante.
Si potrebbe andare, esatto, sì. Tu vai con quello
metti,
e fai...
Metti insieme con 4 amici e fai...
Cioè, 4 no, amici.
Non vuoi approfittare di uno sconto del genere. Pensa quante decine di migliaia di dollari risparmi. Ma seriamente.
Organizza la serata la direttrice storica di Vogue America, Anna Wintour. Dal 1995 regina incontrastata di questo evento, è lei che decide chi viene invitato, chi no, chi può salire quei famosi gradini e qual è il tema. Allora, cosa devo dirti? Che si organizza ogni primo lunedì di maggio a New York nella sede del Met Museum, si chiama Met Gala, abbreviazione di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, evento benefico, l'abbiamo detto, e quindi raccoglie i fondi per il Costume Institute, quindi ecco perché uno va lì ma sostiene l'evento. E il tema di quest'anno, dicevo, come ogni anno è molto impegnato. Quest'anno si fa un omaggio al dandismo nero e all'influenza della sartoria nera nell'identità della diaspora africana. È stato ispirato, questo si intitola Superfine Tailoring Black Style, ispirato a un libro di Monica Miller, Slaves to Fashion, e praticamente tu hai un'esposizione che esplora come la moda abbia contribuito a definire, a celebrare le identità nere attraverso la storia. Un evento che segna anche un ritorno dell'attenzione sulla moda maschile dopo l'ultima edizione che era dedicata esclusivamente a essa, e torniamo al 2003. Quindi Dress Code 2025, Tailor It For You, quindi incoraggia gli ospiti a indossare abiti su misura che riflettano il tema della serata. Ecco, questo un po' a grandi linee. E poi c'è la lista VIP di chi ci sarà e di chi non ci sarà.
Sì, e l'ho letta e con grosso rammarico non ci sono. Io.
E non ci sarà neanche Taylor Swift.
Ah, ecco, vedi.
Questo è un dispiacere per tutti i fan.
Esatto.
Perché pare che abbia degli impegni di concerti. Poi a volte non si sa bene perché.
Ah, perché canta?
Canta Taylor Swift.
Ma dai.
Non pensavi che facesse le pulizie.
No, io penso così. Sai, sembra un po' un nome da un prodotto commerciale di pulizia.
Invece attesissimo tra gli italiani Damiano David, che ha fatto il suo ingresso al Met Gala l'anno scorso con la sua fidanzata Dove, e quest'anno, visto che adesso ormai lui vive a Los Angeles, attendono tutti l'arrivo di Damiano, che ormai è diventata
la sua fidanzata Dove.
Dove. che sembra un sapone.
Non ha diritto al cognome.
Sì, ma non me lo ricordo. Adesso non è che mi metti sì, Dav.
Adesso oggi si usa, non so, sai.
Dav.
Così.
Per gli amici, Dav ormai. Per noi, Damiano e Dav. Adele.
Madonna.
Certo.
Non ha bisogno del cognome.
No.
Dav.
Però vuoi la lista?
Ma Dav? Dav nel senso che ci vuole la radio apposta per ascoltarlo.
La radio Dav. Bella. È tua.
Il tuo palazzo sembra una città tra le urla. Non sento più la tua aggressività che mi culla. E da ieri che sei in piedi col mio whisky e non mi vedi tre problemi.
Saluto Fabio che dice Rosy di canzoni di Garibaldi, ne conosco anche un'altra in versione però che in radio non può passare, quindi grazie per non averla mandata.
Ma come?
Però arriva, senti Stefania, carica.
Ma anch'io l'avevo imparata questa canzone,
capisci?
È più divertente. E tutti ridevano. Che bei sogni e che bei ricordi.
È vero, eh? Beh, noi, guarda, niente panico, ci sta di tutto e di più. Salutiamo ancora Alice che ha avuto il coraggio di rompere il ghiaccio questa mattina. 5 maggio, una giornata storica, la morte di Bonaparte, quindi Napoleone, che chiude la sua permanenza terrena all'isola di Sant'Elena, dove era stato esiliato. Ci torniamo dopo. Adesso stavamo facendo un po' i mondani con Paolo, che stava verificando la lista degli invitati al Met Gala, che si svolgerà questa sera come ogni primo lunedì di maggio al Met di New York, dove siamo a meno 6 ore, quindi adesso sono
le 3:20,
quindi stanno ancora dormendo, stanno ancora sognando, poi si sveglieranno, si affideranno allo stylist, il makeup artist, il fashion designer e non so, tutta la crew che ti restaura, ti rivolta come un calzino. Nella lista ci sono anche degli invitati che non sono dello star system musicale solito, cioè Rihanna è un habitué di solito, non so, abbiamo detto Taylor Swift, quest'anno non ci sarà,
già viste, sì, vabbè, passi, ma
quest'anno c'è anche
Simone Biles. Oh, hai capito,
vogliamo ricontestualizzare,
ecco
chi
non
è,
mi ha telefonato. Ecco, era troppo presa a fare questa cosa. Simone Biles, la ginnasta,
campionessa del mondo,
una vita molto complicata, molto controversa,
un artista,
con anche alcune polemiche social abbastanza vivaci, un peperino notevole, ma soprattutto un talento ginnico straordinario.
Ma loro avevano denunciato la violenza all'interno della squadra della nazionale, perché tema di abusi legata alla ginnastica artistica, un tema molto delicato. Quindi lei, campionessa assoluta in un mondo veramente difficile e che ti richiede un impegno, una costanza allucinante. Prima entrata in scena nella mondanità per lei e il fidanzato. Sono curiosa perché lei, insomma, più che costumini ginnici non ha indossato. Mi chiedo anche, pensa se ti arriva l'invito. Tu sei la strafichissima campionessa del mondo olimpionica, c'hai cioè tutto un palmarès allucinante sul tappeto dove fai ginnastica, ma sul tappeto quello lì che ti mettono giù al Met.
Red carpet. Un'altra cosa.
Ecco, e come ti vesti? Chi chiami? Che stilista chiami?
Ma secondo me c'è la fila fuori
per vestire Simone Biles.
Voglio vestire Simone Biles, perché poi tutti parleranno del vestito che ha messo Simone Biles. Quindi non c'è come vestire una due volte campionessa olimpica.
Ci sta.
E poi non è che se sei campionessa olimpica, se sei una ginnasta, vai sempre in giro vestita da ginnasta. Cioè, gli idraulici, per esempio, non vanno sempre in giro in salopette.
No,
credo.
Non penso.
Credo. Devo dire una cosa, ma...
No, dilla.
Perché c'è una tradizione molto British, un'espressione che vorrei insegnare al nostro fine pubblico,
sì,
che è la scollatura dell'idraulico.
Com'è la scollatura?
Esiste in italiano questa cosa?
No, non so, la scollatura...
Okay. Okay, la faccio molto breve.
Sì.
Allora, l'idraulico cosa fa? In Inghilterra arriva e ripara spesso sotto il lavandino, cioè deve andare in cucina,
sì,
deve riparare, quindi si china, ma non ha sotto la canottiera. E quindi la maglietta si alza
e si vede un
il
po'
il pantalone cala un po' per anatomia inevitabile e si forma quella che gli inglesi chiamano la scollatura dell'idraulico.
Paolo, ti fa male andare in vacanza alle Canarie,
giuro.
La scollatura dell'idraulico,
sì,
non l'avevo mai sentita.
Sì.
Va bene.
Plumber's cleavage.
Va bene.
Cercatelo su... No, non cercatelo su Google.
Oh!
No.
Comunque, per chiudere su Simone, sì, Biles, una delle ginnaste più decorate e influenti della storia dello sport. Lei è dell'Ohio, del 97, volevo,
sì,
vedere quando è nata, per verificare. Ha vinto qualcosa tipo 7 medaglie olimpiche, 4 ori individuale a squadre, volteggio, corpo libero, 3 bronzi alla trave, campionati mondiali, la ginnasta più decorata da sempre ai mondiali, 30 medaglie totali, 23 d'oro, ha vinto il titolo mondiale all around per 6 volte e ha un super impatto anche sul mondo dello sport per vari temi, anche quello della salute mentale nello sport. Insomma, si è ritirata da diverse competizioni per motivi legati alla sua salute mentale, un gesto che aveva anche suscitato dibattito, ma che contribuisce a sensibilizzare il mondo dello sport sull'importanza del benessere psicologico degli atleti, che per più di una volta hanno subito abusi e finalmente hanno avuto il coraggio di parlare. fare. E tra l'altro in questo 2025 la Biles è stata anche premiata con il Laureus World Sportswoman of the Year per la quarta volta, consolidando il suo status di leggenda vivente dello sport.
Scusate se poi tu pensa che problemi che ha, cioè ti arriva un premio, un altro, ma dove li metti?
Just a game, come and play.
Facciamo anche un po' i seri, Azizam. Io vi ricordo anche il nostro numero, tra l'altro 079 873 80 73. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti voi che state scrivendo, siete tantissimi, vediamo, leggo. Ivana mi manda la faccia di un gatto, non so bene cosa voglia dire, ma buongiorno cara Ivana.
Ci sta sempre bene, grazie.
Assolutamente. Buongiorno a Petra.
Ma infatti Simone Biles ha fatto anche un documentario che c'è sulla piattaforma streaming e è molto molto interessante. È chiaro, dopo lì è chiaro che ci gioca dentro, perché nel senso non sarà proprio tutta la verità, però diverse cose che vengono fuori sono abbastanza scioccanti.
Grazie Petra, buongiorno. Andy dice: rosicara, la scollatura dell'idraulico si chiama anche sorriso verticale. Grazie Andy per la... lo sapevi, il sorriso verticale.
Sorriso verticale.
Che immagine
bella,
che mi avete buca.
Grazie, sì, adesso stiamo creando stiamo turbando, spero non i sonni al volante, ma stiamo turbando i pensieri di tante persone, scusateci.
Saluto Claude, saluto Mario, ci manda il calendario filosofico oggi 5 maggio, dice la frase è di Luigi Pirandello: hai mai pensato di andare via e non tornare più, scappare e far perdere ogni tua traccia per andare in un posto lontano e ricominciare a vivere una vita nuova, solo tua, vivere davvero? Ci hai mai pensato? Quello che cercò di fare per una serie di casualità il fu Mattia Pascal, non so se l'avete letto, un libro che va assolutamente letto, Adriano Meis, che per una serie di casualità viene dato per morto da una suocera che non lo amava particolarmente, una moglie che ha accettato subito dopo aver ritrovato un cadavere nel fiume, dice: ah sì, è mio marito, perché era andato via qualche giorno. Sì, ok, mi ha dato per morto, bene, approfitto, mi sgancio da questa situazione mediocre di esistenza mediocre. mediocre e mi ricreo una nuova identità. Quindi...
Sai che raccontata così sembra la sinossi da Netflix, viene voglia di leggerlo.
È fichissimo. Leggitelo, ti prego, il Fumatia Pascal sì. d'attualità. E quindi lui si reinventa, quindi non spoilerò a chi non ha mai letto questo grande classico firmato dal grande Pirandello, anche lui premio Nobel per la letteratura. E però a volte ritrovare una nuova identità non è come dirla. Questo era il messaggio che lasciò Pirandello, ma non vi dico il finale. E invece, tornando a noi, sempre parlando di letteratura e di grandi figure che hanno fatto la storia, vabbè, poi una ispira un'altra, questo è, ci sono dei fatti che non si possono dimenticare. Nella fattispecie, per esempio, la morte di Napoleone, che ricorre come oggi nel 1821, 5 maggio, e Manzoni si ispira a questa morte. Ne fa una poesia che passa alla storia e tutti sanno. Tu l'hai imparata a scuola, Paolo?
Sì. Io ho imparato la prima bozza. Sono così anziano che ho imparato la prima bozza. Sì. E fu come al terribile segnal della partita, l'urna tutta si scosse in fremito. La salma non la sapete così?
No.
È un'altra.
Questa è una prima
questa
bozza.
Questa è la prima bozza.
Pensate.
Sì. Alessandro me l'ha regalata, ero ragazzino. Ho detto, no, guarda, Paolo, c'è questa cosa che non mi piace, la devo rifare. No, e fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa attonita, la terra al nunzio sta, eccetera, eccetera. Questa è la versione che tutti conoscete, ma noi siamo ancora più avanti. E abbiamo poi anche gli originali.
Mamma mia, ci torniamo tra un attimo su questa storia, sulla morte a Sant'Elena. Ci sono tutte le teorie sulla sua morte, chi dice per avvelenamento.
Complotti.
Complotti, certo.
Sono stati gli alieni.
Gli alieni non la sapevo.
She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away, just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, will everyone scream, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger rains till everything burns. Walking through life
Noi abbiamo preparato un po' di curiosità. Dunque, Napoleone, che muore come oggi nel 1821 a Sant'Elena, sull'isola di Sant'Elena, poi i suoi resti furono trasferiti in Francia nel 1840 per volere di re Luigi Filippo in quella che fu chiamata la Retour des Cendres. quindi il ritorno delle ceneri, monumento che fu progettato da uno scultore, Louis Visconti, terminato nel 1861. E c'è una bella curiosità anche sul sarcofago che contiene le spoglie mortali di Napoleone, che non è un sarcofago, è tutta una serie di matriosche di sarcofagi.
Uno dentro
sarcofagi.
L'altro.
Sì.
G, chi?
Anche questo.
Uno di quelli?
Ecco. Sì, è una matriosca.
Scegliete voi. All'uno del più piccolo, nell'ultimo
c'è lui, c'è, che non era grandissimo,
non lo so, poverino. Ma poi questa cosa della statura è tutta relativa, anche perché le stature nel corso dei secoli sono cambiate parecchio, quindi non era così piccolino come viene spesso raffigurato. Ma a proposito di teorie di complotto, perché ovviamente tu mi parli di un evento storico, io non so resistere alla tentazione di andare a vedere se ci sono teorie cospirative intorno alla morte di Napoleone. Naturalmente ce ne sono moltissime, e ce n'è una che arriva dalla De Montfort University Leicester, dove un professore di questa università dice che c'è una teoria cospirativa secondo la quale, professor Parvez Harris, Napoleone si sarebbe involontariamente avvelenato da solo perché si ricopriva giornalmente di 2 o 3 bottiglie di profumo, e questa sarebbe la causa della sua morte. È un esperto di scienza biomedica, fa parte della Royal Society of Chemistry, quindi è esperto di chimica, e ha pubblicato un articolo di ricerca in cui dice che gli oli essenziali nella eau de cologne preferita di Napoleone possono spiegare alcuni dei mutamenti della salute di Napoleone, compreso la formazione del suo tumore gastrico trovato durante un'autopsia fatta a suo tempo. Sì, poverino, manco da morto l'hanno lasciato in pace, devono sapere tutto. Chi ha fatto l'autopsia? Gli inglesi.
Ecco, perfetto, perfetto.
Chiediti perché.
Attendibile.
No, diciamo che politicamente si sono presi alcune piccole rivincite, ma soprattutto la cosa che mi ha stupito di tutta questa cosa è che stiamo parlando di profumi, quindi eau de cologne, tutte quelle cose lì. Il titolo della ricerca parla di Waterloo.
No. Come profumi,
sì.
L'apostrofo O.
Sì.
Geniale.
La sottile
riferimento a una battaglia, va bene. Tra l'altro, tra le teorie complottiste legate alla morte di Napoleone, c'è una che risale agli anni 60 di questo secolo, di uno scienziato svedese, che non so se pronuncio in modo corretto, Sten Forsfood, che analizzò alcuni capelli attribuiti a Napoleone e trovò un'alta concentrazione di arsenico, e da qui nacque anche la teoria famosa secondo cui l'imperatore sarebbe stato avvelenato lentamente attraverso le pareti del Sant'Elena, la cui tapisserie era imbevuta di arsenico, e quindi lui, inalandola regolarmente, era arrivato alla morte.
Questa fra l'altro, la cosa della tappezzeria impregnata di arsenico, uno dice: ma perché esistono le norme di sicurezza in qualunque produzione? E dice: ma no, ma ai vecchi tempi si faceva un po' così alla buona. No, perché prima effettivamente si usavano sostanze parecchio tossiche per dare le colorazioni, se non sbaglio era il verde che era, quindi tu ti mettevi lì, figliolo Carletto, non leccare la tappezzeria, per favore.
È già, perché l'arsenico lo assumi poi per...
Esatto. E comunque...
Strano.
Non è una buona cosa neanche appoggiarsi.
Però dice che le condizioni umide, ecco, potevano aver facilitato il rilascio dell'arsenico dalle pareti o dal mobilio, e altri test sui capelli di Napoleone hanno dato risultati però contrastanti, quindi una versione ufficiale resta quella, come hai detto prima, del cancro allo stomaco. Negli ultimi anni Napoleone soffriva di dolori allo stomaco confermati, debolezza, progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche, e a 51 anni, quando muore, confermano che la malattia che lo porta al decesso era proprio legata al cancro allo stomaco di cui soffrì anche il papà. Ecco, io volevo anche sapere chi è che era con lui a Sant'Elena. Non era giù da solo come un povero Bao, c'era
in un Airbnb.
Esatto. No, lui era in esilio al Longwood House, residenza modesta, umida, poco salubre, circondato da un piccolo seguito. C'era il generale Henri Gatien-Bertrand, il conte Charles de Montholon, il generale Gaspard Gourgaud, non so perché l'hanno cifolati giù con lui, non so, che però litigò e si dice basta, me ne vado, e tornò a casa nel 1818, il suo medico, poi sostituito da altri, non so perché, Barry Edouard Omeara, e poi dei domestici. Ma io sapevo che c'erano anche i familiari, qualcuno, dei figli, non so bene. Beh, sappiamo che le ultime parole che pronunciò in morte erano legate alla sua Francia e alla sua Josephine, anche se si era separato da lei perché era un po' fedifraga. E allo stesso modo lei però morì citando lui, lei morì male anche lei, poverina, e quindi questo amore che è finito prima della loro vita, però era un amore eterno che li ha tenuti legati fino alla fine. Questo era un lato romantico che ci piaceva ricordare. E poi invece ci restano pochi minuti, ci ascoltiamo ancora un disco, ti va?
Sì, sì.
Magari un disco un po' corto?
Dai.
E riusciamo a dire ancora due cose?
Sì, Verde di Shill.
Verde di Shill?
Sì.
Quello delle tapisserie?
Sì.
No, delle pareti.
Il verde, arsenico.
Perfetto, perfetto.
Io galleggiavo tra le luci blu di sempre. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi brucio in un attimo. E mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Te la sei presa e non puoi dire no. Si sente. Cercavo solo di parlare un po', sinceramente. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi brucio in un attimo. E mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza di te. Che mi svegli di mattina perché c'è tanto da fare, e trovi un senso a una giornata come questa, in cui davvero non mi voglio alzare. Ma tu dammi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo...
Ecco, trovo questa cosa del St. Louis Art Museum, appunto questo museo d'arte, che ha dei campioni di tappezzeria vittoriana, che uno dice vabbè, carta da parati, cosa vuoi che sia, interessante, non toccatela, perché molte aziende dell'epoca usavano colori a base di arsenico. All'epoca il grande pubblico sapeva che c'erano questi problemi, che l'arsenico non era esattamente questa cosa buona da consumare, però fa niente, si usava lo stesso. Le pareti non erano l'unico luogo in cui l'arsenico si nascondeva, però nelle case vittoriane e comunque dell'Europa dell'epoca, piccole dose di arsenico, fra l'altro, nel XIX secolo erano considerate sicure. No, ma sì, tranquillo, cosa vuoi che faccia? Venivano utilizzate in diversi prodotti, dalla cipria al veleno per topi. L'arsenico era messo negli alimenti, nei tessuti, nei medicinali, in altri beni di uso comune. Quindi il suo uso nella carta da parati non era considerato assolutamente insolito. Il chimico svedese Carl Wilhelm Scheele inventò il primo pigmento verde all'arsenico nel 1775. Era così bello, brillante, stabile. E il verde smeraldo, il verde Vienna che vedete nella tappezzeria, attenzione, non toccateli, soprattutto non leccateli, non masticateli.
Chi d'altronde quando entra in una casa va non va a leccare le pareti.
Beh, almeno una carezzina, una discreta.
Sì, no, è vero però,
no, anche il giallo canarino può avere, può contenere, se stiamo parlando di carta da parati d'epoca, può contenere dell'arsenico. E si sapeva, poco dopo la diffusione di questo prodotto, i medici hanno capito che la carta da parati poteva uccidere. L'inchiostro si staccava dalla carta e veniva inalato da chi si trovava nelle vicinanze. Questo spiegherebbe la morte di Napoleone. E l'umidità, l'abrasione e il calore causavano il rilascio di vapori tossici.
È vero che Sant'Elena non era propriamente in Europa, avranno portato giù le tolle di colla all'arsenico per incollare la tapisserie,
esatto,
o il colore.
Era prigioniero degli
inglesi.
E la carta parati era vittoriana.
Perfetto, vedi, è tutto un complotto, è così.
Esatto, no, non c'è bisogno di avvelenarlo direttamente. Lo alloggi in una casa vittoriana. Molto signorilmente.
E tra l'altro, adesso riportato in patria, poi a suo tempo, venne messo in 5 sarcofagi successivi, uno dentro l'altro, tipo matrioska, come detto, matrioska funeraria. Quindi il primo è un sarcofago interno in latta bianca, poi c'è un secondo in mogano, un terzo in piombo, un quarto ancora in mogano e il quinto esterno, quello che si vede, in quarzite rossa della Carelia, che è una pietra durissima proveniente dalla Russia. Il tutto racchiuso in una cripta circolare circondata da colonne in pietra verde e decorazioni che celebrano le sue vittorie e il suo impero, e lui si trova sotto la cupola dorata degli Invalides, les Invalides a Parigi, dove riposa da un po' di tempo. Dunque.
Domanda tecnica, sì. Un po' da film di appassionato di film di zombie, che non sono, ma 5 sarcofagi uno dentro l'altro perché volevano essere sicuri che non uscisse?
Penso di sì, perché spiega, non lo so.
Perché?
Metti che
il mondo vuole sapere.
Questa è una curiosa.
Dobbiamo scoprire perché.
È curiosa. Senti, io chiuderei. Prima diciamo ancora una cosa, per favore, che c'è il podcast che è uscito e poi chiudiamo
allora, Manzoni. Il podcast oggi pomeriggio ci sarà una nuova puntata del podcast del Disinformatico, dove parleremo di cose a cui dire no quando sei in informatica. Sai quelle cose del tipo, vuoi accettare i cookie? Vuoi installare la nostra app? Vuoi iscriverti alla mia newsletter? Vorrei semplicemente comprare un paio di calzini online. Dimmi se quali di queste foto sono gatti e quali invece sono scale. No, io vorrei soltanto comprare un calzino.
Che incubo.
Ecco, ci sono cose a cui si dice di no e si può dire di no e ci sono tecniche per sopravvivere nell'internet di oggi, anche perché ricordo l'anniversario, il 32esimo, della fondazione del World Wide Web al CERN di Ginevra. L'abbiamo fatto qui, dalle nostre parti. Tim Berners-Lee è ricercatore che ha sviluppato le tecnologie del World Wide Web e ha firmato il documento qui. E ci sarà la copia, ovviamente, l'originale è appunto a Ginevra.
Sospettavamo di questo. Paolo, chiudiamo dunque con la famosa poesia del 5 maggio di Manzoni.
Vuoi che io la declami?
Io vorrei dirti solo una cosa e poi tu la declami. Sì. Lui, Manzoni, passato alla storia per due cose: il 5 maggio, la poesia dedicata a Napoleone, e per I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, ecco, grande opera del romanticismo. Beh, Manzoni era un uomo molto colto, profondamente cristiano, attento alle vicende storiche del suo tempo, evidentemente, ed era ammiratore di Napoleone perché politicamente, insomma, gli ha riconosciuto la figura che è stato, il carisma, la grandezza tragica della sua figura, e quindi la poesia non è un'ode di gloria cieca, ma una riflessione profonda sul destino, la caduta, il pentimento. E alla fine il fatto che anche un uomo grande come Napoleone, imperatore, è che alla fine non è più un genio militare, ma rimane una figura fragile davanti alla morte, come tutti. Manzoni che chiude con l'idea che solo Dio può giudicarti veramente. Prego, dottore.
Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale.
Wow, la fermiamo qui, 5 maggio, non solo una data da libro di storia, giorno in cui anche un gigante come Napoleone è diventato memoria e Manzoni con la sua poesia lo ha reso eterno. Grazie per averci seguito.
Grazie, grazie a tutti.
Niente panico, torna la settimana prossima. Ciao Paolo.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti, a domani.